che possiamo incominciare. Buonasera ai presenti, anche chi eventualmente si vorrà poi aggregare e unire fra un po'. Io partirei col dire che il libro che presentiamo oggi esprime, racconta un paradosso. E il paradosso tragico è quello di persone comuni, di persone come potremmo essere noi tutti, che a un certo punto della loro vita si rivolgono a istituzioni sanitarie, a ospedali e richiedono assistenza. Semplicemente questo, nulla di più. Ma a seguito sono le storie che Giovanni ha raccolto e ne sono testimonianza, a seguito di questa loro, tra virgolette, banale richiesta di assistenza, capita talora, i casi sono, non so se dire tanti, sicuramente troppi, e capita a seguito di trasfusioni di sangue o comunque diciamo di emoderivati, che queste persone contraggano infezioni, il virus dell'HIV, il virus dell'HCV, malattie, per lo più appunto AIDS, epatite C. Questo con le conseguenze, lo dico per chi magari non ha letto il libro, non è addentro a questa drammatica questione, con conseguenze spesso devastanti per le loro esistenze e talvolta anche con conseguenze tragiche, con la morte. Quindi parliamo di una problematica che ogni tanto fa capolino sui giornali, ma non è, come dire, è conosciuta, discussa, affrontata così come necessiterebbe. La causa che sta al di sopra di questo tipo di problematica, sul fatto che la persona che si rivolge all'ospedale, riceve la trasfusione e si trova poi infettato, malato e a vivere una vita di tribolazione, qual è? A volte semplicemente errori umani, negligenza, distrazione, superficialità, succede anche questo. Ma al di là di questo, che rientra tutto sommato nel novero purtroppo delle cose che non dovrebbero capitare, ma succedono, e c'è dell'altro ben più grave, cioè c'è il fatto che quel sangue o quegli emoderivati risultano infetti perché chi a monte li commercializza e quindi dovrebbe garantirne la qualità, dovrebbe controllarli, non fa ciò che gli è richiesto. Parliamo quindi di multinazionali, colossi farmaceutici che speculano su questo per bieche ragioni di business, per rincorrere il profitto, il guadagno, al di là e al di sopra di ogni considerazione, rispetto e responsabilità. Ne parlavamo prima del problema della responsabilità. E questo è quello che più di tutto ci deve indignare e anche preoccupare, perché è evidente che simili comportamenti espongono tutti noi a rischi gravissimi. Il libro è strutturato e costruito in due macro sezioni, per così dire. Una prima parte analitica, di inchiesta. Giovanni Giascio è un giornalista e quindi ha messo a frutto le sue capacità, le sue abilità professionali, tracciando e raccontando e rendicontando questo problema esattamente con lo stile, quindi con la vera, con la incisività del racconto, dell'approccio giornalistico. E poi c'è una seconda ampia sezione, che è quella, dicevo prima, delle testimonianze, ce ne sono una quindicina, 15 credo proprio, piuttosto ampie, tra le quali trafilano, come dire, i drammi, le tragedie umane di persone molto diverse fra di loro, scelte, credo anche proprio opportunamente, con la volontà di rappresentare tipi umani diversi che in qualche modo, in maniera anche emblematica, racchiudono una possibile umanità ampia, quindi una comunità che vive direttamente o di riflesso questo tipo di problematica. E poi ci sono, in maniera più stringata, più sintetica, altri riferimenti ed altri accenni a casi analoghi a quelli raccontati e descritti. E, due parole sull'autore, doverosamente. Giovanni Reggiaccio è, l'ho già detto, giornalista, lavora attualmente per Il Messaggero nella relazione di Latina. Ha una lunga, io ho sbirciato un po' la sua biografia, ha un lungo percorso, cominciato con la radio, se non erro, Giovanni, e poi transitato attraverso l'ANSA, che è la principale, come sapete, agenzia di informazione italiana, e poi hai fatto, oltre a questo, mi sembra, anche altre esperienze, non so se televisive,
no, o... sempre quotidiani locali.
Sempre di quotidiani locali, con Latina Oggi, certo. E quindi è un giornalista, è la sua seconda pubblicazione. Il primo libro era più legato, mi pare, alla realtà storica della città Latina dove attualmente lavori. Io, Giovanni, come prima cosa ti chiederei questo: perché proprio questo tema hai scelto? Ci sei capitato per caso lavorandoci sopra, oppure ci sono altre ragioni che ti hanno spinto a approfondire e indagare con gli strumenti dell'inchiesta questa realtà?
Tanto grazie a voi, si dice pochi, ma non solo buoni, ottimi, immagino. Quindi, grazie a Cristina che ha organizzato la libreria che ci ospita, a Sergio che condivide questo momento con me. Come nasce? Questo me lo chiedono tutti, dalla curiosità di un giornalista. E io per il giornale mi occupo di sanità, mi occupavo prima anche a Latina Oggi, è un settore che ho sempre seguito e nel quale sono entrato quasi per caso. Io racconto sempre l'aneddoto di un professore di scuola che conoscevo, incontrandomi, disse: hai saputo della scabbia in ospedale? Io vado dal capo redattore e dico: guarda che c'è un caso di scabbia in ospedale, malattie infettive, e dice che lo hanno chiuso. Nessuno seguiva la sanità in quel periodo, dice: vai a vedere. Vado a vedere, da lì non sono più uscito dall'ospedale e ebbi uno scontro con il primario che non sapevo fosse il primario, il primo che vedo col camice bianco, dico: sono di Latina Oggi, e minaccia di denunciarmi perché occupavo abusivamente il reparto. Da quel giorno io non ho più lasciato l'ospedale perché ho detto: ah, la scabbia c'è, mi spiega, insomma, brevemente e brutalmente quello che era successo. Dico: possibile che c'è solo questo che possa dire, no? Voglio vedere se c'è un direttore sanitario che mi spiega. Con Salvo, il direttore sanitario, che conosceva un collega, lavori con quello, si mette a disposizione, chiamano questo primario, lo convocano, non c'erano ancora i telefonini, lo convocano al telefono interno, lui con toni molto più tranquilli, questa volta rispiega tutto, ma ci mancherebbe, ma si ferma, andando via, salutando, dice: attenzione perché quello che scrivi, perché io querelo. E lì ho cominciato a conoscere che cosa, non mi ha querelato, la notizia della scabbia è uscita, eccetera. E allora la curiosità, occupandomi di sanità e trovando tante storie di questo genere, gli studi legali che segnalavano mazzi di risarcimento, ottieni il risarcimento dopo 30 anni, a un certo punto vedo questo avvocato, un avvocato, ma quanti ce ne sono? Lui mi fa: io sarei potenzialmente ricco, solo io ho centinaia di casi. Se pagassero tutti domani, io chiudo lo studio e faccio il giro del mondo a vita per la vita che è rimasta, perché ho una serie di casi. e cominciamo insieme a questo avvocato a leggere un po' di carte. Mi fa vedere i casi delle persone e dico: ma non è possibile, non c'è, non, ma è solo qui, è solo Algoretti a Latina. Dice: no, no, guarda, questo è di Milano, questo è di Vibo Valencia, questo è di Napoli, questo è di Lecce, questo... e c'erano altri studi che si occupavano solo di questo. E da lì nasce l'idea di raccontarmi un libro, perché dicevi giustamente, noi ne abbiamo parlato un mese fa di queste cose, uscito perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo condanna l'Italia a risarcire 10 milioni di euro, no? Allora prendono il risarcimento, eccetera, quello è il risarcimento del risarcimento non dato, quindi l'Italia è condannata a risarcire chi doveva già risarcire, e però fa notizia, è normale, no? Allora tutti si ricordano delle migliaia e migliaia di pazienti, di cittadini che ogni giorno combattono con il Ministero per avere un riconoscimento dovuto, nessuno parla. Se il giorno che scambiano una sacca di sangue nell'ospedale quella persona muore, allora certamente fa notizia, no? Quanti casi ci sono stati prima? Nessuno li dice. E allora in un libro, oltre a raccontare queste vicende, a renderle pubbliche perché mi hanno appassionato, ho anche riscoperto il piacere di fare questo lavoro, andando in giro e parlando con le persone, perché noi ormai siamo copia e incolla, agenzia, copia e incolla, internet, copia e incolla, e invece questo mi ha fatto riscoprire il piacere di fare questo lavoro.
Ecco, poi sul piacere di fare questo lavoro magari ci troviamo dopo, perché nella prefazione al volume ho trovato dei riferimenti a Kapuscinski, per esempio, che vorrei magari, se il pubblico ha voglia di ascoltarci ancora, tornare, ma lo lasciamo fra parentesi per seguire un po' il filo invece del libro che tu hai scritto, del libro Inchiesta. Ecco, voglio sottolineare questa espressione Inchiesta, perché effettivamente il mestiere di giornalista rischia, spesso diventa un mestiere di routine. L'inchiesta è propriamente la rottura della routine, perché il giornalista che da retorica e immagine consuma le suole delle scarpe, si muove, si documenta, vede le cose, interroga, rischia la querela, litiga, ma alla fine porta a casa il risultato, perché è il testimone dei fatti e non fa il passacarte, non sta davanti allo schermo tutto il giorno passando le agenzie o le veline dei comunicati stampa. Richiudo parentesi, tornando invece al nostro sangue infetto, ma Giovanni, com'è possibile in strutture pubbliche che circoli il sangue infetto? Ci lo spieghi?
Diciamo che è circolato, perché finalmente con le nuove norme adesso le attenzioni sono all'ennesima potenza, non siamo indenni da rischi, perché nessuna trasfusione è indenne da rischi, però rispetto alla situazione che c'era negli anni 70 e fino all'inizio degli anni 90 è notevolmente migliorata. Uno degli ospedali che cito nel libro, che è il Sacco di Milano, dove si è verificata una delle storie più assurde che racconto, ha uno dei manuali di medicina trasfusionale tra i migliori in Italia, aggiornato in continuazione. E se uno lo legge dice: mamma mia, se mi propongo una trasfusione ci penso. In realtà va detto chiaramente che non possiamo fare l'equazione trasfusione uguale infezione, altrimenti non smetteremo addirittura di parlarne, insomma, perché non è così. In molti casi il sangue ha salvato delle vite umane. Peccato che nessuno avesse controllato da dove proveniva questo sangue. Peccato che ci fosse una certa facilità, superficialità, ma un po' di sangue non fa male a nessuno. Gli ematologi ammettono, c'è un mio amico ematologo che mi ha aiutato, insomma, a non scrivere stupidaggini dal punto di vista scientifico, e che dicono: beh, se una donna partoriva un po' di sangue si dava, no? Le facciamo prendere colore. Nessuno si preoccupava che questo sangue arrivasse dalle favelas brasiliane, dalle carceri americane, no? Anzi, ci hanno fatto addirittura i farmaci a un certo punto, perché dice: tu sei un paziente emofilico, e questo è uno degli scandali purtroppo sottaciuti, tu sei un paziente emofilico, hai problemi di coagulazione, se ti tagli devi venire in ospedale, io ti devo fare la trasfusione. No, perché tutta questa cosa? Fatti questo qua, fatti questo modo derivato e tu stai a posto, anzi te lo tieni in casa, così almeno se succede qualcosa, avevano insegnato ai bambini, mi racconta che l'ho utilizzato, ai bambini come farsi l'emo derivato, quindi era di una facilità estrema. Peccato che fosse fatto con lo stesso sangue di provenienza, e peccato che, questo è il bugiardino, mai termine fu più appropriato, la trasmissione del virus HIV è esclusa con assoluta certezza. chi mi ha dato questo farmaco, questa scorta che si tiene lì in casa, ha perso due figli per AIDS. Ed è una delle storie raccontate nel libro. Quindi come è stato possibile? È stato possibile perché il ministero che doveva controllare non l'ha fatto, perché dopo una legge approvata nel 67, il primo regolamento di sangue in Italia è del 94, quando già conosciamo il DS, già conosciamo l'epatite, è del 90, ci sono voluti quasi 30 anni per fare un regolamento sull'utilizzo del sangue. E perché c'è stata superficialità?
Ecco Giovanni, tu scusa, dicevi prima, sì, superficialità o forse anche una considerazione da parte della classe medica, vediamola così, che è sempre quasi come panacea, no? Per tante situazioni, anche nel caso di una donna gravida dopo il parto, ma a monte io prima riferivo il problema, perché cioè, il sangue forse veniva dispensato con troppa leggerezza, con superficialità, senza gli adeguati controlli anche da parte delle autorità, e poi ci arriviamo su perché questi controlli non venivano fatti, se si dimenticavano o se non era solo un problema di dimenticanza, anzi, però voglio dire, a monte c'è la questione che io prima introducendo ho sollevato, cioè l'industria farmaceutica, coloro che questo sangue lo raccoglievano, sì, e lo distribuivano, e su questo io ho parlato di comportamenti spregiudicati, ma forse bisognerebbe usare espressioni un pochino più
facciamo, nomi e cognomi, perché è giusto che sia così, insomma. E nel libro è citato, adesso è il processo a Napoli, io dico finalmente, vi auguro lunga vita e spero che possa vedere la fine di questo processo e che tutti noi possiamo vedere la fine di questo processo. Giulio Poggiolini. Giulio Poggiolini, noto come Sua Sanità, direttore generale del Ministero, che scrive di suo pugno una nota alla Farmindustria. Farmindustria è l'associazione di Confindustria che mette insieme le aziende farmaceutiche e le case farmaceutiche, dicendo che non ritiene, siamo a dicembre del 1991, conosciamo già AIDS e l'epatite, lui afferma che non ritiene siano necessari controlli, che pure negli Stati Uniti stanno già facendo. E questo è un fatto. Poggiolini autorizza questi enoderivati al gruppo Marcucci. Non so chi di voi ha potuto vedere la fiction 1992.
Stavo prima per domandarti, se quello consideri in qualche modo rappresentativo. E
sì, allora, nel pool di Di Pietro non c'era un poliziotto con AIDS, però il film è ripreso bene. Io ho parlato anche con l'attore Viele, che dovrebbe, insomma, stiamo ragionando anche su un documentario, stiamo vedendo se questo libro diventerà un documentario, e nel film è spiegato bene, lo ricordo anche nel libro, intercettando la Guardia di Finanza di Trento per altre cose dei banditi, e sente parlare di monnezza, la monnezza. Questa monnezza erano sacche di sangue infetto che dovevano essere state distrutte, e non lo erano state, messe in una cella frigorifera, nel film è fatto molto bene, insieme a tagli di carne, verdure congelate, eccetera. Queste sacche sono del gruppo Marcucci, che, lo dico, lo registriamo, è stato assolto per questo, quindi non ha responsabilità, perché in Italia l'epidemia dolosa non è possibile provarla. Adesso Marcucci era a processo, perché nel frattempo è deceduto, con Poggiolini a Napoli per un filone, per alcuni danneggiati, e questo è l'ultimo filone di questa storia. Per il resto il processo è iniziato a Trento, per queste sacche che non potevano essere utilizzate, è iniziato a Trento, è stato trasferito un pezzo a Napoli, poi è tornato a Roma, poi ha fatto un giro di Italia, dopo 20 anni prescritto una parte, e una parte dell'epidemia dolosa non si può dimostrare. Queste sacche vennero vendute, dice no, non sono più le nostre, le abbiamo vendute. Dice bene, a chi le hai vendute? A questa società. Dove ha sede la società? Alle Isole Vergini. Fai una rogatoria nel 94 alle Isole Vergini, che nessuno ha fatto. Peccato però che questa società, uscita a diario, in un dossier che io riprendo, e questa società è stata costituita dopo la scoperta. Cioè, lo scopriamo a novembre, la società è costituita a gennaio, poi io già gli avevo vendute, spiegatemi com'è possibile. non si è potuto andare avanti perché era in questo paradiso fiscale e quindi non è stato fatto nulla. Marcucci querelò i colleghi di Diario che vinsero poi questo processo, insomma, fu una querela che oggi chiameremo temeraria, insomma. E hanno avuto le loro responsabilità, il ministero che autorizzava non vedeva, gli ospedali nei quali si scoprivano donatori infetti che non andavano a cercarli. I primi casi, se tu scopri uno, la sacca di sangue di Giovanni, lo vai a prendere, ci fermo, tu almeno non donare più. C'è chi ha continuato a donare, lo trovate nel libro, per 16 anni, nessuno gli ha detto niente.
Sì, ci sono casi come questo che sono davvero inquietanti e anche inspiegabili in un certo senso. Perché... E, allora, abbiamo in qualche modo perimetrato le responsabilità, ma al di là delle responsabilità, per capire, questo giro d'affari che c'è attorno al sangue, e in questo caso anche al sangue infetto, è quantificabile? Possiamo in qualche maniera riesce a darci l'idea di quali interessi e in nome di che cosa si siano sacrificate delle vite umane? Dico sacrificate dal fatto che poi le persone siano decedute o no, perché i racconti che tu fai sono comunque esistenze mutilate.
Assolutamente, assolutamente, perché dice, sai, con l'epatite si vive, ci mancherebbe altro, anche con l'HIV, adesso si vive, cioè, sono esempi, però vivi male, no? Oppure se ti fanno usare l'emoderivato per due figli, insomma, non vivi più. E uno di questi figli ha preso solo l'epatite, ancora vivo, ha preso solo l'epatite. E si è fatto anche un sorriso con questo papà, insomma, che quando abbiamo finito l'intervista, però uno vive, c'è solo l'epatite. Quindi sono stati anche incontri molto toccanti con tutti quanti i testimoni di queste vicende. Il giro d'affari è stato stratosferico, guarda, io non sapevo quantificarlo, però nel momento in cui tu metti in circolazione farmaci tipo questo e dici ai pazienti, oh, fatene incetta, dice, noi ci facevano fare scorta, eh? E chi pagava? Tanto paga il Servizio Sanitario Nazionale, che ti importa? 10, ma 20, tieni lì, no? Che te ne importa? Quando hanno cominciato a ritirarli, pensate, non li hanno ritirati dal decano, nessuno gli diceva che non potevano usarli più, addirittura. Però sono stati giri di affari sicuramente miliardari. Questo possiamo avere, se forse un riscontro, con i miliardi che adesso lo Stato dovrebbe pagare a chi deve risarcire e non lo fa.
Certo.
Però è stato sicuramente un giro d'affari miliardario. Il sangue veniva pagato una stupidaggine a un carcerato del braccio della morte negli Stati Uniti, che comunque metteva insieme $10, poi lavorato, portato, eccetera, e aveva un prezzo esorbitante, no? Portato in Italia. Gli ospedali pagavano, in Italia ancora oggi non erano sufficienti, figuriamoci, pagavano cifre smisurate, e forse ci dimostra anche quanto costa in Italia, non altrove, il farmaco per curare l'epatite. Qui un ciclo di cure costa 28-30 mila euro, in India con 700 lo fai, in Egitto con 1000, no? Però è chiaro che le aziende farmaceutiche ci hanno lucrato a più non posso, questo è fuori discussione.
Difficile immagino anche quantificare i casi di persone che, anche perché, come tu prima, tu stesso dicevi, non sempre si riesce a ricondurre la patologia alla infezione, o comunque non è così diretto. Una stima,
allora,
la possiamo...
Sì, allora, ci sono pendenti al Ministero circa 70.000 cause di risarcimento per trasfusioni e emoderivati. Quindi questi sono... Poi ci stanno almeno altrettanti...
Questo perché...
almeno altrettanti che magari scoprono oggi di avere l'epatite e devono iniziare una trafila che è pazzesca. E lo scoprono oggi perché? Perché magari hanno fatto la trasfusione nel 1980, no? Nell'85, quando ancora c'era una certa libertà, nel 90, quando ancora c'era... e stanno bene, non è successo mai niente, poi cominciano ad affaticarsi, transaminasi alte, e il medico di base, ma che ti sei mangiato, che hai fatto? Sono pochi quelli che ancora hanno una certa... intuizione, dimestichezza, come vogliamo chiamarla, per dire forse hai fatto una trasfusione. Quello che avrebbe dovuto fare un Ministero della Salute, all'epoca della Sanità, oggi della Salute, è una campagna di prevenzione. Noi non vediamo in uno studio medico, non vediamo in un reparto di malattie infettive nessun cartello che ci dica hai fatto una trasfusione? Fai il test per l'epatite, non c'è. non c'è. Perché dico non lo sa quello che l'ha fatto nell'80 o nel 90? Perché è una malattia silente che sta lì anche 30 anni, dorme, dopodiché si manifesta e lì iniziano i guai. E insieme ai guai, alla malattia, inizia la trafila burocratico-amministrativa e giudiziaria assolutamente folle.
E in questo infatti stavo proprio per chiederti, il riconoscimento della causa e il conseguente diritto al risarcimento, che è un'altra odissea che tu racconti nel libro, perché oltretutto, tu dici, ecco, usi questa espressione che rende bene, danne la beffa, perché oltretutto, nemmeno il risarcimento spesso si riesce ad ottenere. Comunque è un'altra lotta.
Sono due lotte che si devono fare, anzi tre. La prima lotta è per farsi riconoscere l'indennizzo di legge. Nel 92, sulla scorta di quello che era successo, viene fatta una legge, la 210, che riconosce ai malati di epatite un indennizzo che varia dai 4 agli 800 euro mensili a seconda della gravità della patologia. Per ottenere questo riconoscimento devi dimostrare che quelle sacche di sangue ti hanno causato la malattia. Per stabilire questo c'è una commissione medico-ospedaliera esterna alle aziende sanitarie, l'azienda istruisce solo la pratica, dovrebbe metterci 3 mesi ma normalmente ci mette 2 anni, istruisce la pratica e va a valutazione di questa commissione, che è una commissione militare esterna, ce n'è una per regione, la Calabria va in Sicilia per esempio. Questa commissione medico-ospedaliera pubblica, militare, stabilisce, intanto ti dice troppo tardi, normalmente, no? E già lì devi dimostrare che no, è da quando tu conosci la malattia, non da quando hai fatto la trasfusione, che può iniziare la pratica. Se io l'ho fatta nell'80, fino al 2005 sono stato bene, che vuoi da me? No? Quindi dal 2005 parte la pratica, la commissione medico-ospedaliera valuta e dice va bene, hai ragione, ti spetta questo indennizzo. Ma tu hai avuto la vita sconvolta, tu non hai avuto più rapporti sessuali, tuo marito coraggioso se n'è andato, dice no, tu sei infetta, che scherzi, hai deciso di non avere un figlio, e hai paura di avere contatti sociali, insomma è una serie di questioni che ti hanno sconvolto la vita. E chiedi un risarcimento del danno, cosa fai nel chiedere il risarcimento del danno? Dici guarda, questa è la commissione medico-ospedaliera che mi ha riconosciuto il nesso causale. E il Ministero che fa? Commissione medica pubblica, pubblica, quindi dello Stato, che fa? E chi è? Sei fermo? Chi lo dice che siamo stati noi? Quella è una pratica amministrativa, si difendono così sempre, dimostra che sono stato io. Quindi tu ricominci a dire fuori le sacche, cioè. E che cosa oppongono? È prescritto. E ricominci, poi vinci in primo grado e si oppongono, vinci in secondo grado e si oppongono, arrivi in Cassazione, vinci, ottieni il risarcimento e non prendi i soldi. Non prendi i soldi, per questo la Corte Europea dei diritti dell'uomo ci ha condannato, perché non pagano. Uno dei capitoli si chiama non ti pago, non c'è, io non ti pago, non c'è niente da fare. E qui c'è un altro mondo con la beffa finale, quando un ministro della Repubblica, che io ho provato a intervistare per il libro, ma il ministro Lenzin si è sottratto, allora lei so che ha fatto poi una nota agli uffici dicendo perché non me l'avete detto e perché non abbiamo risposto, però io ho fatto il giornalista, sono andato anche lì alla fonte e non hanno preferito non rispondere. Però quando il ministro dice che l'introduzione, l'articolo 27 bis del decreto legge 90-2014, la cui introduzione è stata fortemente voluta dal ministro Lorenzini, che riconosce ai soggetti danneggiati a titolo udite di equa riparazione una somma di denaro determinata nella misura di euro 100.000, costituisce un rimedio interno del tutto compatibile, eccetera, eccetera. Equa riparazione, 100.000 euro, va bene? Per chi ha avuto la vita sconvolta, per chi ha ottenuto e ha sentenze passate in giudicato di oltre 1 milione di euro. Senza dire che questo decreto legge recita misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e il funzionamento degli uffici giudiziari. Voi ditemi che c'entra l'epatite o l'AIDS, ma questo nessuno me l'ha saputo spiegare. Poi un 27 bis c'è sempre. 100.000 euro, no? C'è chi dice nel libro è una mancia per morire, io me la prendo. Arrivederci e grazie. Dicevo prima a Cristina, nelle case delle persone che mi hanno accolto e hanno raccontato le loro storie, io ho trovato una busta verde e una busta gialla. La busta verde erano le notifiche per registrare la sentenza. Tu vinci, devi pagare la registrazione della sentenza, in soldi, ok? Uno dice, ma a me non mi danno il risarcimento, io non ce l'ho questi soldi per pagare. La busta gialla era, accetti 100.000 euro e chiudiamo, no? Mettetevi nei panni di uno che non c'ha più niente, non ha potuto far studiare le figlie, non posso andare all'università perché dice, io vivo di questo indennizzo. 1.500 euro ogni due mesi, sfido chiunque, con due figlie che volevano andare all'università, mia moglie che rimedia qualcosa così, fa le pulizie, no? E 100.000 euro fanno poco. Poi c'è il signore benestante che deve avere 1.200.000 euro, 100.000 sarebbero solo le spese legali, immagino, siamo lì, un avvocato mi ha detto insomma che siamo lì, perché le spese sono a carico di chi accetta 100.000, non le pagano. Ebbene, questo signore dice, io vado avanti, lascerò i soldi ai loro nipoti, quando sarà, se sarà, se mi pagheranno, ma non mi interessa, lui sta bene, vive con l'AIDS ormai 85 anni proprio perché sta bene, perché ha la possibilità di pagare e quindi ha avuto una lunga vita e non accetta, ha fatto pignoramento alla Banca d'Italia e qui si apre un altro capitolo. La Banca d'Italia ha risposto, c'è una lettera che è disarmante, dice, caro avvocato, risponde all'avvocato di questo signore, abbiamo ricevuto la sua, sappia che i soldi non ci sono, la inseriamo nella lista d'attesa, questi sono i casi che noi già abbiamo. Sapete quando risale il primo caso di pignoramento presso la Banca d'Italia a fondi che il Ministero ovviamente non alimenta in quel capitolo, no? Mica sono matti che se li fanno prendere. Al 2004, c'è chi aspetta al 2004 centinaia di migliaia di euro, che non ti restituiscono la salute, non ti restituiscono un figlio morto, non ti restituiscono la vita che facevi, però almeno sono, no? Diceva uno degli intervistati, potevano almeno chiedere scusa e non l'hanno fatto.
Senti, a proposito di questa ulteriore odissea, di questo travaglio, tu mi pare, se non ricordo male, che schieri una triade lessicale, caos, discrezionalità e incapacità. Sì. Ecco, c'è una prevalenza o è un bel combinato disposto, come si usa dire, di virtù?
Visto che parliamo di burocrazia è un combinato disposto. Però molto spesso c'è sì, l'incapacità proprio. Io però abbiamo fatto dei tentativi, cioè proviamo a chiamare il Ministero, dicevano gli avvocati, chiamiamo il Ministero, sentiamo, e a un certo punto una di queste funzionarie, e poi c'è anche quello che, come nelle storie, c'è tanta cattiva sanità, ma ce n'è anche di buona, per fortuna, io lo dico sempre, ma la sanità fa titolo. Ci sono storie di assoluta mala sanità, ma ce n'è anche di qualcosa di buono, nel libro, ma nella sanità di tutti i giorni, per fortuna. L'incapacità di porsi, no? Avvocato, e basta, no? E basta, non paghiamo, non ci stanno i soldi, avvocato. Una signora dice, io vado al Ministero e lo smonto. Capito? Questa è una signora che nel momento più bello della sua vita, il parto, ha bisogno di una trasfusione. Questo sangue fanno una scorta da un altro ospedale, corri, portano il sangue, era infetto, no? Viene infettata, il marito la prima cosa che fa dice, ma si infetta? Arrivederci e grazie, no? Se ne va, lei vive con queste, i figli devono arrangiarsi, dice, io ho diritto, vado io, lo smonto, perché il Ministero risponde in questo modo, allora che interessa? Quando il libro è stato portato da un'associazione di pazienti al Ministero appena uscito, una collega di Panorama è stata più fortunata di me, ci hanno parlato almeno con lei, non hanno risposto, almeno con lei ci hanno parlato, parlando, sì, ci mancava solo il libro, capito? E questa superficialità, tu parli della vita delle persone, capito? Devi avere almeno un minimo di tatto. Chi lo dice che abbiamo infettato noi? E come lo dice? Chi lo dice? CTV, cosa? Veramente rimani, ti cagano il braccio.
Peraltro Giovanni, oltre a queste tre espressioni che attengono ai comportamenti, chiamiamola così, della burocrazia, ce ne sono un paio di altre che possiamo citare solo come punto interrogativo, perché è nelle sedi giudiziarie che vanno eventualmente chiariti e i processi che ci sono stati comunque prefiguravano anche questa ipotesi di reato, ma col punto interrogativo omertà e coperture rispetto agli interessi che abbiamo evocato delle multinazionali, dei controlli che non sono stati fatti, io credo, ecco, che in forma interrogativa il dubbio
allora in forma interrogativa assolutamente, perché non abbiamo sentenze, quindi non abbiamo, però possiamo raccontare. Allora, se io Poggiolini, quello trovato con il puff pieno di soldi, e poi ironia della sorte vado a finire in una clinica lager alle porte di Roma, quasi una punizione divina, no? Chiusa perché non aveva le condizioni igienico-sanitarie. Io con Giolini autorizzo questo che dice l'HIV è assolutamente esclusa, ma che tempo sta dando qua, ma mica tocca a me, no? Come mi ha detto un signore a Bari in un pugliese stretto che non so ripetere, sulla equa riparazione di 100.000 euro, e dice volevo vedere se era toccato al ministro o a qualche familiare suo se 100.000 euro andavano bene, no? Ecco, io con Giolini ti autorizzo, no? Tanto non mi importa, autorizzo, poi però il mio puff si riempie di soldi, no? E poi che muoiono le persone, che mi importa. Quelli che facevano gli emoderivati hanno sponsorizzato, c'è l'associazione emofilici che ha dato del materiale per il libro, mi ha fatto vedere la cartella con la quale si andava a questi congressi, si va ancora oggi, sai, le cartelle per i congressi, le valigette, eccetera, e che lo sponsorizzava? Questo qua. Questo dice tanto, appunto, quanto sarà? 10 milioni di lire e tanto ne faccio, sai quanti altri, no? Era lo sponsor del ministero. Io scrivo a Farmindustria, non li fate i controlli, tanto non serve, e poi qualcosa torna. Quindi c'è sicuramente omertà, ma a volte addirittura spinta proprio da un interesse diretto.
Le ombre sono pesanti. Se ti dicevi prima a proposito delle persone che hai incontrato, che hai conosciuto, che c'è stato evidentemente, come ovvio, un forte coinvolgimento anche personale e anche emotivo. C'è qualcuna delle storie e delle persone che sono ritratte nel libro che ti è rimasta magari, non dico più di altri, ma per i caratteri particolari della storia più dentro e che magari ci vuoi raccontare?
Io racconto quella più assurda di tutte, a mio parere, che è quella del signore di Milano che vi dicevo prima, che adesso ha 85 anni. Perché questa è la più assurda? Poi le storie sono tutte particolari, che ne so, c'è la signora alla quale il medico dice ti prostituisci, medico, poi dice ma la sanità, no, è solo romena. È romena, e quindi romena uguale prostituta, no? E in realtà quella ha fatto una trasfusione, non è che si prostituisce, c'ha l'epatite, prostituta, no? Quindi questa è una storia, cioè, la ragazza d'amo, insomma, poi chi avrà modo legge se vuole, insomma, ma questa del signore di Milano è assurda. Perché è assurda? Lui deve fare trasfusioni assolutamente, va in ospedale con emoglobina 3,5, è morto praticamente, è morto. E fa 22 trasfusioni e una delle sacche di sangue utilizzate per queste trasfusioni arriva dal Policlinico di Milano. Il Policlinico di Milano è sottoposta al cosiddetto test ELISA o ELISA, secondo se vogliamo americanizzare, che aveva un periodo finestra di 7-15 giorni, però il sangue serviva e gli viene somministrato, ok? Viene somministrato, tutto a posto, lui si salva, rimane in ospedale e la moglie racconta di essere stata per un mese lì seduta su questa sedia di ferro, questi sono gli aspetti, diciamo, del racconto della storia. Esce, tutto a posto, continua a fare la vita di sempre. 5 anni dopo, febbre che sale e scende, una sorta di polmonite, c'ha già 72 anni, che sarà che non sarà, torna al sacco di Milano dove era stato salvato con le 22 trasfusioni. Un medico, una ragazza, gli dice ti dispiace se facciamo un test per l'HIV perché non riusciamo a capire, e lui dice io tranquillissimo, io sono sempre stato con mia moglie, non ho mai fatto nulla di clamoroso, niente, non, assolutamente sì, facciamo il test, non c'è problema. Qualche giorno dopo, un paio di giorni dopo, adesso si fa con la PCR molto più veloce, e arriva il test positivo, e qui arriva un giovane medico che quasi si complimenta, un medico che quasi chiede si scusa per dire facciamo il test, stesso ospedale, altro medico che va lì, signore benestante di Milano, no? Va lì, fa complimenti, abbiamo presa, bene, che pensando chissà cosa avesse fatto. Lui mi racconta che aveva le flebo attaccate, sfascia tutto, fa un macello, eccetera. Lui ha saputo così di aver contratto l'HIV. Si scopre, andando a riprendere le cartelle, le trasfusionali, eccetera, che mentre il sangue era sottoposto al test e veniva somministrato, una settimana dopo è emersa la positività di quella sacca. Nessuno ha detto niente a questo signore. Allora io lo dico in ogni presentazione. Siamo in un paese, insomma, allo sbando per tante cose, ma voglio ancora pensare che l'80% di noi, se fa manovra con la macchina e danneggia quello che sta dietro, che non c'è, lascia un biglietto, dice caro signore, guarda, ho danneggiato il paraurti, questo è il mio numero. Non 80, il 70, diciamo che qualcuno onesto c'è ancora, no? Ecco, allora nessuno ha sentito il bisogno di dire guardi che è uscito positivo, Questo signore in 5 anni poteva A, infettare la moglie, e fortunatamente non è successo. B, essere un libertino per davvero e infettare mezzo mondo, no? E per fortuna non è successo, no? Però l'ha scoperto 5 anni dopo, la sua vita è letteralmente sconvolta, faceva ancora consulenze come dirigente d'azienda, aveva ancora una vita lavorativa attiva che ha dovuto smettere, e dice: se ne sono accorti e non me lo hanno detto. E sempre per fare nome e cognome, sapete chi era il primario del centro trasfusionale del Policlinico di Milano? Girolamo Cicchi, che di lì a poco sarebbe diventato ministro della salute. Allora, quando dico questo, ma siamo in un paese normale? Noi no, assolutamente, no? Che sarebbe in un paese normale? Cicchi non avrebbe fatto più nemmeno il primario, se cioè non era avvisato, e invece è diventato addirittura ministro, capito? Funziona così, e questa è la storia più assurda in assoluto.
Sì, e quest'ultima tua considerazione mi fa un'ulteriore a me riflessione in forma di domanda, e poi magari diamo sì. Parola anche ai nostri amici, se qualcuno vuole a sua volta porre questioni o anche semplicemente fare delle valutazioni su ciò che stai dicendo. No, ecco, Sirtia e quindi questa parabola. In fondo questa vicenda che tu hai raccontato a me sembra, ma te lo domando, emblematica di tante altre vicende italiane, perché ci ritroviamo i tratti caratteristici di un certo modo di fare, di un certo modo di agire.
Non è un caso che l'abbiano scelta nel 1992 in tutta la saga di Tangentopoli, secondo me, questa vicenda delle sacche infette delle quali parlavamo prima. È un modo di fare italiano. Modo di fare italiano, e dice: ma tanto chi se ne accorge? Se non se ne accorgeva, se era morto, Mario, come si fa a chiamare nel libro, stava a posto, si era infettata la moglie. La moglie ha fatto i test, pensate, loro non hanno più avuto rapporti. C'è questa scena che io, cioè, come se ce l'avessi davanti, in cui si abbracciano, signori ormai di una certa età, signori, ripeto, di borghesia milanese, insomma, persone assolutamente specchiate, questa casa, questo attico bellissimo, eccetera, si abbracciano, si commuovono, dice: io non ho più avuto rapporti, eppure lei ha continuato a fare il test ogni anno, fino a che mi hanno detto, ma signora, ma non c'è assolutamente bisogno. Pensate un po' che sconvolgimento, no? Pensate che sconvolgimento. Quanti sconvolgimenti ci sono stati, li trovate nelle storie che racconto io, se conoscete qualcuno, quello che non... che ne so, che mette tutto da una parte perché se no il nipote arriva e tocca lo spazzolino, che ne sa, se lo mette in bocca, gli asciugamani, anche se non c'è bisogno, perché poi c'è molta ignoranza, chiamiamola ignoranza, insomma, lo sanno bene i malati che come si trasmette.
Sì, però cautela eccessiva, per quello che racconti, meglio un eccesso di cautela che non
assolutamente.
Bene, ecco, se qualcuno desidera come qualche domanda o anche fare semplicemente qualche considerazione, visto che siamo in una situazione in cui lo possiamo fare certamente in modo sereno.
Non vi vergognate, non interroghiamo.
Sì. Ecco, guarda. Grazie.
Sì, già che era.
Certo.
Sì. Io vengo da una storia analoga. Io ho contratto l'epatite C con le trasfusioni di sangue, è stato un evento post-partum. Io sono tra i circa 36.000 che beneficiano della legge 210 successive modifiche, perché sono riuscita a dimostrare il nesso di casualità tra l'evento trasfusionale e la mia malattia. Non ho mai vissuto la mia malattia come un elemento discriminante della vita privata e sociale, non mi sono mai vergognata di questo, e ho grosse difficoltà ad accettare l'atteggiamento che hanno i miei compagni di viaggio. Io li ho ribattezzati in questo modo, ne conosco tantissimi. Hanno tutte grosse difficoltà ad esternare quello che può essere il loro malstare, ma soprattutto hanno chiare difficoltà a cercare la verità. Con un devo richiede poi un grande coraggio, ed è quello di imparare a canalizzare il dolore. Io perlomeno sono stata fortunata, perché nella mia vita ho sempre trovato persone intelligenti, tra cui un medico che è stato la mia guida per un ventennio, e mi ha consentito di canalizzare di trasformarlo. Io non ho perso la gioia di ridere, di divertirmi e di vivere, cosa che in altri, in molti altri pazienti come me non avviene. Giovanni sa benissimo che io faccio parte di un gruppo di pazienti, noi siamo in più di 3.000, e quando leggo quotidianamente quello che i miei compagni di viaggio vanno a condividere, quello che è il loro malstare, fatica a capire tutto questo. E parto dal presupposto che il silenzio uccide, che la consapevolezza deve essere quella di andare avanti, di trovare la strada della verità, non tanto per il risarcimento, quale la possibilità di accedere alle nuove terapie. Oggi disponiamo di farmaci che io ribattezzato i miracolosi, sono farmaci di nuova generazione, non hanno gli effetti collaterali che possono avere l'interferone e la ribavirina. Faccio una premessa: io mi sono sottoposta a 3 cicli di interferone in questo ventennio, probabilmente tutti gli annessi e connessi hanno fatto sì che la mia malattia sia attualmente, a distanza di quasi 29 anni, ancora allo stadio iniziale, quindi io sono considerato un F1. Gli F1, gli F2, gli F3 sono estromessi dal trattamento farmaceutico delle nuove molecole per via dei grandi costi che queste hanno. La cosa è inammissibile che in Italia questi costi superino i 30.000 euro in 12 settimane di trattamento, e che in Egitto ne costino 1.000 e in India ne costino 700. E il nostro obiettivo, a mio avviso, deve essere quello di far sì che si apra, che cada questo mondo del mercato e che si possa accedere in più pazienti possibile al trattamento, appunto, con le nuove molecole che sono in grado di eradicare il virus. La risposta che questi farmaci danno è superiore al 90%, in alcuni casi arriva al 95% e in altri al 99%. L'obiettivo, appunto, di queste nuove molecole è di eliminare il virus dell'epatite C. È ovvio che se il trattamento farmacologico avviene in una fase F1, F2, F3, le possibilità di risposta sono decisamente maggiori rispetto a un F5, cioè l'F5 premorte. La nostra malattia viene, appunto, classificata in 5 stadi. E quello a cui io auspico, insieme alle altre persone che insieme a Giovanni si prodigano nel portare avanti questo discorso, è proprio l'accedere sostanzialmente tutti, già dalla fase iniziale. Il discorso dei risarcimenti è un discorso molto complesso. Nel momento in cui io ho avuto la 210 del 92, mi sono fermata perché fa male riaprire sempre vecchie ferite che non si sono mai... Scusate l'emozione. Io sono molto malata, anche se non sembra. E nel momento in cui andare a chiedere il farmaco biologico, ho avuto un detto, nel senso: tu, stando che conosci la 210, tu ammetti che c'è un nesso di casualità tra la mia malattia e l'evento trasfusionale. Faccio una premessa: io ho avuto quasi 33 metri di sangue, ho avuto queste emorragie copiose post-parto. E mi rivolsi direttamente all'allora dirigente della banca del sangue, mi mostrò l'elenco, 7 dei miei donatori non sono mai stati rintracciati, una di queste sacche era infetta, e nel momento in cui puoi andare a chiedere il danno biologico, misero un veto, la prescrizione. Come puoi mettermi la prescrizione nel momento in cui tu mi hai riconosciuto la 210 e della quale io sono felice? E sono convinta che in tutto questo esistono in Italia moltissime associazioni di malati, di pazienti, sono supportate da medici, sono supportate da legali, e arrivati a questo punto noi abbiamo solo un unico bisogno, quello di creare una class action, come dice Giovanni, quindi di unire tutte le forze e di portarli davanti a una realtà di un gruppo unito, che il fine nostro è uguale per tutti, al di là di quello che può essere stato l'evento che ha travolto le vite di uno di noi.
Intanto, grazie per la testimonianza, questa commozione io l'ho trovata in tutte le interviste, vi dico la verità, e sono pezzi che poi mi porto dentro. Non è facile raccontare, molti hanno scelto di non farlo, come di contatto, noi abbiamo spulciato un centinaio di fascicoli, contattato insomma, un centinaio di persone, c'è chi ha detto subito no, chi ha voluto sapere di che cosa si trattasse, ha preferito non raccontare di nuovo, chi non ha voluto mettere il nome, perché per vergogna, per tutta una serie di motivi. Il discorso dell'F1, F2, eccetera, in una delle storie, il signore napoletano simpaticissimo, che dice io non vado a fare il fibroscano, dottore non ci vado a fare il fibroscano, perché qui lo sta a 2, no? Quando arriva a 3 e non parla, no? Si sente dire quando arriva a 3, addio, è finita, no? E quindi preferisce non andarlo a fare. Dice, io spero che mi diano questo farmaco nuovo, così almeno posso risolvere. No, questa è una delle cose che tutti i pazienti vivono. Rispetto alla class action, gli studi legali che si occupano di questo hanno studiato, come vi racconto un aneddoto che riguarda anche la nostra professione, hanno studiato la possibilità di cedere i crediti, miliardi di euro, a una banca straniera, ovvero una casa farmaceutica, così proprio paradosso, no? La casa farmaceutica, dice il ministero non sarebbe più con Giovanni, con Sergio, con Cristina, ma con una banca straniera. Allora che cosa succede? Facciamo questo articolo nel Messaggero e dopo aver convinto a livello caporedattrice nazionale, che è una cosa della quale non si parla, che è difficile, che io stavo preparando il libro, avevo le storie, eccetera, bello, facciamo, mi chiama la sera alle 8, allora c'è la prima pagina, bellissimo, una pagina interna, eccetera, ti posso chiedere una cosa, dimmi, togliamo questo riferimento alle banche, che cosa aveva detto l'avvocato? L'avvocato aveva detto andiamo da una banca straniera perché non ci fidiamo di quelle italiane, e siccome poi gli editori non sono editori puri, nessuno, no? Meglio non avete voglia, sapete che c'è, no? Così come per far uscire questo lavoro ci è voluto un giovane lettore coraggioso, di adesso 24 anni, avevo 22 quando abbiamo iniziato a parlare, perché l'intelligenza dell'editoria, quelli che fanno le grandi inchieste, eccetera, questo è un argomento che scopre, meglio di nome, lasciamo stare, poi vediamo, ma chi interessa, no? Invece ci stanno migliaia e migliaia di casi di persone che ahimè si riconoscono in queste storie, che sono gli emblematici, diceva Sergio prima, prese appositamente da nord a sud e di ceti sociali assolutamente diversi. Questo è stato un lavoro, insomma, non abbiamo preso a caso, no? E tra le due che rispondevano sì, se avevamo già un caso analogo, diciamo beh, facciamo quest'altro, perché così almeno comprendiamo il quadro. Ci sono altri.
Se non ci sono altri, io ti farei una domanda conclusiva e come se ci fossimo messi d'accordo mi hai offerto ottimamente l'assist con quest'ultima considerazione, perché al di là di tutte le cose importanti e preziose che ci hai detto, per le quali ti ringrazio, per il tuo impegno, per il tuo lavoro, credo che questo tuo libro sia importante anche come testimonianza, oltre che del lema in sé, del tema che hai affrontato, anche per
ribadire il valore di un metodo di lavoro giornalistico che è quello dell'inchiesta, ma al di là del metodo, del cuore, della passione che ci si deve mettere. Allora, io ho letto nella prefazione di Adriano Chiarelli, che se qualcuno lo conosce è l'autore di Mala Polizia, peraltro, questa bella prefazione che ha fatto, un accenno, un riferimento. Lui non cita direttamente, esplicitamente La Fonte, ma è ascrivibile, perché parla del dovere o comunque dell'impegno suo e, diciamo per espressione, credo anche tuo, ma è questo che ti voglio domandare, del giornalista che in qualche modo ha una sorta di missione, quella di dare voce a chi voce non ce l'ha. E questa chiara proposizione è riferibile a uno dei grandissimi del giornalismo mondiale, scomparso qualche anno fa, che è Kapuscinski. Per chi conosce Terzani, diciamo, ecco, proiettiamo a livello mondiale il metodo, la passione, appunto il cuore, la capacità di... E l'assunto di Kapuscinski è questo, cioè non la presunta obiettività, imparzialità, essere asettici, ma essere dentro le cose. Il dovere del giornalista, ci diceva, è quello di dare appunto voce, e attraverso la voce anche speranza, a chi voce non ce l'ha. Quindi stare dalla parte dei deboli, dalla parte degli unghi, dalla parte di chi ha bisogno di farsi sentire. Ecco, te lo domando, se anche tu ti iscrivi, come dire, in questo filone che non è maggioritario, crediamo. Anzi, ci hai messo un po' come una deviazione dal giornalismo asettico e oggettivo.
Sì, diciamo che il paragone con Kapuscinski, insomma, io sono nemmeno piccolo pezzo del mucchio di Kapuscinski, assolutamente, insomma. Però questi sono i maestri, questi sono quelli che ci dicono come si fa questo mestiere, che è sempre più, purtroppo, copia e incolla. Io dico che la facoltà di scienze della comunicazione ha fatto più danni che altro, ha creato un mare di disoccupati, gente che in teoria è bravissima, abilissima, conosce le teorie, conosce tutto, però poi dal punto di vista pratico non ha la stessa resa. Noi ogni tanto ci divertiamo, soprattutto in campagna elettorale per le regionali, quando arrivano i candidati, diciamo con i colleghi un po' più attempati come me, cioè questi vengono da scienze della comunicazione, li vedi, sono quelli tutti precisini, eccetera, però insomma poi fanno fatica ad andare a cercare le storie. Il bello di questo mestiere continua a essere cercare le storie, andare dove le storie stanno. E il cronista deve andare, vedere e raccontare. A me nessuno lo può fare, cioè io ormai lavoro al Messaggero, sto bene, ho un ottimo stipendio, no? Questo libro nasce anche grazie a questo, perché se non c'è il Messaggero che ti garantisce una certa libertà anche di movimento, eccetera, difficilmente puoi fare un lavoro del genere, va in giro per l'Italia sottraendo risorse alla famiglia, no? Anche economiche. E, però nessuno me lo fa fare a fermarmi mentre torno a casa sull'incendio in un pub stupido, no? Cioè, beh, tu torni a casa, questo è successo qualche sera fa, già che torni fermati lì, no? E lo fai perché vuoi andare, se non vai non è la stessa cosa, no? E quindi questo libro, la risposta è questa. Noi, per riscoprire la credibilità di questo lavoro che è messa proprio sottoterra, che è minata dai personal media, perché a me, che lo racconta Giovanni Del Giaccio o Sergio Gessi, ma che mi importa? Io stavo in piazza a Ferrara, ho fatto una foto, il cronista sono io, no? Però che tu non possa mettere quello lì magari squartato da una pistolettata, perché c'è una regola deontologica che Giovanni e Sergio hanno e che tu no, no? Una differenza c'è. Io faccio sempre l'esempio del carabiniere ferito quando giurava il governo Letta. La foto, se compare sul profilo Facebook di Pinco Pallino, è un conto. Prima di comparire la foto sul sito del Messaggero, del Corriere o di Repubblica, ci devi pensare non una, non cento, ma mille volte. Perché i familiari non lo sanno, no? Perché è una scena orribile, no? Allora, questo mestiere riottiene credibilità se lo fai come ci insegnavano Kapuscinski, come ci insegnava Biagio, come ci insegnavano questi grandi maestri, e se lo fai rispettando le regole deontologiche. È inutile che io faccio il click perché scrivo di quella che è caduta sul palco e non aveva gli slip. Mamma mia, farò tantissimi click, avrò tantissima pubblicità,
avrò fatto un bel lavoro per il mio sito, ma non ho fatto un servizio per i miei lettori. E invece l'esatto contrario. E fare, se serve fare un libro per raccontare queste storie, ben vengano non miei, ma tanti altri colleghi che fanno lavori di questo genere. Non a caso il libro si apre, parlatene, fatelo sapere, perché tutte le persone, chi ha accettato di farsi intervistare e chi invece ha detto di no, chiedevano di parlarne, di far sapere di un fenomeno che sui giornali non esce, fino alla prossima condanna della Corte Europea. Questo è. Quindi, se posso però, se siamo in conclusione, voglio citare, perché abbiamo citato persone notissime, questa è una cosa che faccio sempre quando concludiamo, abbiamo citato dei nomi, Poggiolini, insomma, Sirchia, gruppo Marcucci, eccetera. Cito una delle persone più belle che ci ha regalato questo paese, che è Rita Levi Montalcini, con la quale io concludo con una sua frase, concludo il libro. E lei si riferisce alle ricerche sul cervello, che è stato l'impegno della sua vita. Alle soglie del terzo millennio l'umana gente non ha abbandonato ancora la partita e aspira, se non all'impossibile vittoria, almeno a una concessione da parte dell'avversario che lo concili con se stesso e mitichi la sua angoscia assistenziale. Qui l'avversario purtroppo è lo Stato, non ci vorrebbe molto a chiedere scusa, a mitigare questa angoscia. Grazie, grazie a voi, grazie.